Music.
Bernstein e Gould eseguono Brahms a New York, raccontato da Stefano Valanzuolo.
È venerdì 6 aprile, anno 1962. Siamo alla Carnegie Hall di New York, concerto della New York Philharmonic Orchestra, in diretta radio. Sul podio Leonard Bernstein, pianista Glenn Gould. La prima parte di serata è scivolata via senza particolare clamore. Sono stati eseguiti due pezzi di Carl Nielsen, la ouverture dell'opera Masquerade e la Sinfonia numero 5. Il primo dei due pezzi del compositore danese, breve e indolore, Bernstein lo ha affidato a uno dei suoi assistenti, John Canarena. È un vezzo questo che Lenny si concede ogni tanto, anche perché di collaboratori giovani in gamba alla New York Philharmonic ne ha diversi. Un altro, per esempio, si chiama Ozawa Seiji. Il clou della serata, però, una delle ultime nella 71esima stagione d'abbonamento dell'orchestra newyorkese, non è ancora arrivato. Dopo l'intervallo, infatti, tocca Glenn Gould, uno dei pianisti più richiesti e mediatici del momento, interprete unico più che originale, un fuoriclasse, comunque la si veda. In scaletta brilla il poderoso primo concerto di Brahms in re minore, che Gould già va eseguendo da un paio di anni in pubblico, ma che non ha mai condiviso fino a quel momento con Bernstein. Del resto, a parte gli amatissimi intermezzi, la cui incisione nel 1961 il pianista canadese ha definito addirittura sexy, non si può certo dire che Brahms sia autore in cima alle sue preferenze. Ma torniamo alla Carnegie Hall.
The Canadian pianist Glenn Gould is to be soloist now, Leonard Bernstein conducting the New York Philharmonic in a performance of the Piano Concerto No. 1 in D minor by Brahms. I think Mr. Bernstein will have something to say to the audience, so down to the stage.
Lo speaker della radio aggiunge emozione all'attesa. Mr. Bernstein, annuncia sugli applausi che accolgono il ritorno in sala del maestro, dirà qualche parola prima di salire sul podio per dirigere. Strano, certo, ma neppure tanto. Non è una novità per Bernstein, divulgatore formidabile, rivolgersi al pubblico durante le proprie performance. Lo fa spesso e volentieri, anche in occasione dei concerti della Carnegie Hall, ma in genere lo fa solo di giovedì, ossia nel primo dei quattro turni di abbonamento, durante quella che tutti considerano un po' una sorta di prova generale, senza la diretta radiofonica, senza la stampa e i critici musicali in platea. E infatti, un breve discorso introduttivo Bernstein l'ha tenuto anche la sera prima. Qualcuno, per esempio l'orchestra, per esempio Gould, sa già di che cosa si tratti. È una precisazione che Bernstein ritiene di dover fornire al pubblico in vista dell'esecuzione e alla luce dell'esito delle prove. Qualcuno parlerà di presa di distanze. Noi useremo il termine istruzioni per l'uso a beneficio degli ascoltatori. Della prolusione del 5 aprile comunque non resterà gran traccia, ma quella del giorno seguente, quella di venerdì 6, rimarrà impressa nella memoria di tutti, conservata negli archivi della radio americana e persino su un disco che la Sony, anni dopo quella serata, ristamperà controvoglia nel tentativo di fronteggiare la popolarità di un bootleg, ossia di una registrazione pirata, diventata nel frattempo quasi un oggetto di culto. Prima di quella serata alla Carnegie Hall, Gould e Bernstein hanno già avuto modo di lavorare fianco a fianco in più di un'occasione. Di qualche anno precedente, appunto, sono le varie incisioni tra Bach e Beethoven con la Columbia Symphony Orchestra. C'è poi il quarto, sempre di Beethoven, eseguito con la New York Philharmonic. Tutti progetti realizzati con reciproca soddisfazione in un clima di eccellente collaborazione. Tra i due artisti, dunque, esiste una stima evidente e consolidata. Di più, nei confronti di Gould, Bernstein dichiarerà sempre di nutrire affetto sincero. Eppure, dopo il primo di Brahms del 1962 alla Carnegie Hall, questi due giganti della musica non si incroceranno mai più, né sul palco né in studio. Gould, per la verità, cancellerà un concerto nel 1963, sempre con la Filarmonica di New York, venendo sostituito dal 17enne André Watts. Poco dopo, il pianista sceglierà di recludersi in sala di registrazione, come è noto, limitando di molto i propri contatti personali. Eppure, ad onta delle reiterate maldicenze, il suo sodalizio intellettuale e umano con Bernstein non si esaurirà. Non divaghiamo però e andiamo a scoprire cosa sia successo nei minuti fatidici che precedettero quella sera l'inizio del concerto di Brahms.
Don't be frightened, Mr. Gould is here. Will appear in a moment. I am not, as you know, in the habit of speaking on any concert except the Thursday night previews, but a curious situation has arisen which merits, I think, a word or two. You are about to hear a rather, shall we say, unorthodox performance of the Brahms D minor concerto.
A performance. Non abbiate paura, Mr. Gould è qui. È con queste parole che Bernstein rompe il ghiaccio e apre il suo intervento a sorpresa, suscitando l'ilarità del pubblico. Una battuta, sì, ma bisogna considerare come Gould fosse effettivamente famoso all'epoca anche per annullare, senza preavviso, i propri impegni dal vivo. Un brivido di certo deve aver percorso la platea nel vedere il direttore salire da solo a proscenio, ma il problema, come vedremo, stavolta è un altro. 200 secondi durerà la prolusione, 200 secondi nei quali Bernstein, in modo trasparente e senza polemica, svela le divergenze di opinione avute con il solista rispetto al pezzo che insieme stanno per eseguire. Tra poco, annuncia Bernstein, ascolterete un'interpretazione, come dire, non ortodossa del concerto in re minore di Brahms. Un'interpretazione diversa da tutte quelle che fino ad oggi io abbia potuto ascoltare o anche solo immaginare. Diversa per i suoi tempi eccezionalmente dilatati e per le sue frequenti deroghe alle indicazioni dinamiche fornite dallo stesso Brahms. Non posso dire di essere del tutto d'accordo con la concezione di Gould. Ed ecco quindi che si pone una interessante domanda. Perché, malgrado tutto, ho accettato di dirigere questo concerto? Se l'ho fatto è perché Gould è un artista tanto qualificato e serio che mi sembra indispensabile prendere in considerazione tutto quello che egli proponga in buona fede. La sua versione dell'opera è così interessante da suggerirmi la sensazione che sarebbe bene che anche voi la conosceste. Gould, quelle parole se le aspettava, non lo scuotono più di tanto. Mesi dopo racconterà ad un intervistatore: Bernstein mi mostrò gli appunti per il discorso che avrebbe fatto prima di cominciare a suonare. Io gli dissi, benissimo, e così lui andò a parlare. Due anni dopo avrebbe aggiunto, eravamo d'accordo su quell'introduzione, non so proprio perché tanta gente priva di umorismo si sia poi messa in mezzo. Volete sapere la mia opinione? Quel discorso era davvero incantevole. Glenn Gould, insomma, la prenderà sportivamente. Bernstein non intaccherà di nulla la propria ammirazione affettuosa nei riguardi del pianista e il pubblico, alla fine dell'esecuzione, riserverà un trionfo a tutti i protagonisti. Gli unici ad aversene a male saranno i critici musicali newyorkesi, con in testa Harold Charles Schoenberg, potente firma del New York Times. proposito del concerto alla Carnegie Hall della prolusione di Bernstein, scrive Kevin Bazzana nel libro mirabilmente singolare dedicato a Gould: tutti compresero il senso di questa operazione e la considerarono con lo spirito giusto, tutti eccetto i critici. La recensione di Schoenberg apparsa sul New York Times col titolo Voci interiori di Glenn Gould fu la più feroce. Il musicologo l'avrebbe strutturata in forma di lettera ad un amico pianista immaginario chiamato Ossip, come Ossip Gabrilovic, musicista morto da almeno un quarto di secolo. «Non sai cos'è successo ieri», scrive Schoenberg, «al concerto della New York Philharmonic, caro Ossip. Una cosa mai vista. Secondo me il direttore non avrebbe dovuto lavarsi le mani dell'accaduto con quella semplice seppur lunga introduzione. Voglio dire, chi è che ha scritturato Gould? Chi è il direttore musicale della New York Philharmonic? Qualcuno dovrà pur prendersi le proprie responsabilità». Fin qui gli strali all'indirizzo di Bernstein, accusato di avere voltato le spalle in fretta e in modo poco professionale al partner. Poi, però, Schoenberg passa all'attacco di Gould, senza mezzi termini, e annota: «Il ragazzo ha suonato il concerto in re minore di Brahms più lentamente di come lo suonavamo noi da studenti. E, detto tra noi, la ragione di tanta lentezza potrebbe essere che la sua tecnica non è poi un granché. Un'interpretazione funerea e senza potenza». Dopo questa recensione, Gould, che in tutta la sua vita non nutrì mai particolare stima, è un eufemismo, per Schoenberg, ne mise a punto la parodia, creando il personaggio televisivo di Homer Sibelius, improbabile critico musicale del New York Square, con trascorsi da cronista sportivo. Con minore acrimonia, anche molti altri giornalisti mostrarono comunque scarso apprezzamento per la interpretazione bramsiana di Gould. Paul Henry Lang, sull'Herald Tribune, azzardò che Gould soffrisse di allucinazioni musicali. Irving Kolodin, autorevole firma della Saturday Review, rilevava come Gould non possedesse ampiezza di stile né le risorse tecniche adatte a suonare il primo di Brahms con qualsiasi tempo, incluso il proprio. E Bernstein, commentando l'esecuzione del successo di pubblico conseguente, disse soltanto, riferendosi a Gould: «Non gli ho mai voluto così bene». Per capire perché la pensasse così, ritorniamo allora all'ultima parte del discorso di introduzione tenuto in quel fatidico 6 aprile 1962 a New York. «Perché ho scelto di dirigere questo concerto?» confessa Bernstein in pubblico. «Perché sono affascinato e felice di avere l'occasione di sperimentare un modo nuovo di leggere un'opera pure tanto eseguita. Perché ci sono dei momenti, nella interpretazione di Gould, che emergono con freschezza e idee straordinarie. Perché tutti possiamo imparare qualcosa da questo pianista incredibile, che è anche un pensatore della musica. E infine, perché nella musica esiste quello che Dimitri Mitropoulos chiamava l'elemento sportivo, includendo la curiosità, l'avventura, la sperimentazione. Vi posso garantire che collaborare con Gould nel corso di questa settimana nel concerto di Brahms è stata una vera e propria avventura. Ed è con questo stato d'animo che ora ve lo presentiamo».
Thank you.
La storia racconta che, alla vigilia delle prove, Bernstein avesse ricevuto una telefonata da Gould, in cui il pianista gli preannunciava l'intenzione di proporre una lettura brahmsiana molto più contemplativa, così disse, del solito. E il direttore non batté ciglio, chiedendo solo di poter condividere l'idea con la propria orchestra. In effetti, non sapendo fino in fondo cosa sarebbe potuto accadere, Bernstein aveva messo in cantiere un paio di ipotesi alternative per salvare la serata alla Carnegie Hall. Nella prima, avrebbe lasciato il podio ad un assistente, forse proprio Ozawa, stando a quanto si legge nel libro Conversazione Assolutamente Musica, recentemente uscito per Einaudi. Nell'altra, più drastica, il concerto in re minore sarebbe stato semplicemente cancellato e sostituito, come nel turno del sabato, dalla Sinfonia numero 1, sempre di Brahms. Harold Gomberg, primo oboe della New York Philharmonic, racconta di essere rimasto dietro le quinte, dopo la prima parte di serata, aspettando che Gould attaccasse a suonare, pronto ad un cambio di programma in extremis. Per capire da quali presupposti nascessero le idee di Gould rispetto al primo di Brahms, idee lucide e personali, possiamo attingere alle note di sala che il pianista canadese redasse in occasione del concerto a Baltimora dell'ottobre di quello stesso anno, il 1962, concerto in cui eseguì la pagina brahmsiana staccando, peraltro, tempi decisamente meno estremi di quelli adottati a New York. Quel saggio introduttivo, intitolato ironicamente Nemevu pa Brahms, è entrato poi a far parte del volume L'ala del turbine intelligente, edito in Italia da Adelphi. La mia concezione di concerto ottocentesco, spiega Gould, è basata sulla convinzione che questa forma abbia goduto ormai troppo a lungo di una condiscendenza eccessiva. Non è un caso che i concerti veramente riusciti siano di compositori di secondo ordine, come Liszt o Grieg, incapaci di cogliere il vero senso della struttura sinfonica. Musicisti della statura di Brahms e Beethoven, invece, non danno quasi mai il meglio di sé nei concerti, forse perché la loro sensibilità innata si rifiuta di piegarsi docilmente alle convenzioni assurde di questa forma. Dunque, nell'accingersi a eseguire il concerto in re minore, Gould si ripromette di ignorare le bizzarrie competitive della forma concertistica e di affrontare un pezzo spettacolare in maniera decisamente antispettacolare. Vuole minimizzare i contrasti drammatici tra il pianoforte e l'orchestra, tra la natura femminile e quella maschile dei temi citati, punta a sdrammatizzare, così dice, la tragica retorica della musica e i provinciali virtuosismi del solista. Intende leggere nella musica il punto di vista analitico dei nostri giorni, quello di Schoenberg, nel senso di Arnold, sottolineando la continuità e non il contrasto, l'etica della contemplazione e non della competizione. Per raggiungere questo obiettivo, Gould adotterà e farà adottare a Bernstein tempi singolarmente lenti per tutti e tre i movimenti e si guarderà bene dal mutare il metronomo all'interno di ognuno, appianando gli scarti dinamici tanto cari alla tradizione romantica e ignorando all'occorrenza anche le indicazioni dello stesso Brahms. Va a tutto merito di Gould l'aver saputo risolvere in musica con coerenza quest'idea interpretativa. Il merito di Bernstein invece sta nell'averla accettata e sostenuta in concerto con molta classe e ad onta della divergenza di vedute. Per la cronaca, il primo di Brahms secondo Gould, registrazione del 6 aprile 1962, dura 53 minuti, uno in meno, e non è poco, di quanto lo farà durare Christian Zimmermann nel 1984 in un disco con i Wiener Philharmoniker, caratterizzato però da due movimenti estremi veloci e virtuosistici ed un adagio centrale invece notevolmente dilatato. Perché citiamo Zimmermann nella sua incisione del 1984? Beh, semplice, perché anche in quel caso a dirigere è Leonard Bernstein, senza scandalo stavolta. Thank you. Nel suo ormai celebre discorso di introduzione al primo di Brahms, Bernstein solleva esplicitamente una questione. La solita domanda ci persegue. In un concerto chi comanda? Il direttore d'orchestra o il solista? A queste parole il pubblico della Carnegie Hall, come si può notare dalla registrazione, comincia a ridere pensando ad una freddura. Imperturbabile però, Lenny riprende a parlare. Ebbene, la risposta è ovvia. Una volta l'uno, una volta l'altro, secondo le personalità. Ma i due arrivano quasi sempre ad accordarsi con la persuasione, il fascino o anche la minaccia, giungendo a dare una versione omogenea dell'opera. Una sola volta, aggiunge Bernstein, nella mia vita prima di oggi ho dovuto sottomettermi ad idee totalmente nuove e totalmente inconciliabili di un solista. E ciò accadde l'ultima volta che ho accompagnato Mr. Gould. Questa volta però le divergenze tra le nostre concezioni sono così grandi che sento il dovere di fornirvi una precisazione. La stessa domanda sui rapporti tra direttore e solista viene posta nel libro Assolutamente Musica dallo scrittore Murakami Haruki a Ozawa Seiji. Di solito nella preparazione di un concerto è al solista che tocca la parte più pesante delle prove, spiega Ozawa, il quale poi aggiunge al racconto di quella lontana serata newyorkese la propria testimonianza diretta. Mi trovavo in sala. All'epoca ero assistente di Lenny. Ricordo che lui iniziò a parlare al pubblico e io non capivo quasi niente. Il mio inglese allora era pessimo. Continuavo a chiedere alle persone sedute vicino a me cosa ha detto, cosa ha detto. All'epoca avevo l'impressione che dire certe cose prima di un concerto non fosse opportuno e in parte lo penso ancora adesso. Ma il suo discorso non ebbe nulla di sgradevole. Bernstein voleva solo sottolineare che non era stato lui a stabilire i tempi. Quanto all'esecuzione, l'incipit pianistico è di una lentezza impressionante, eppure, suonato da Gould, funziona. Non si ha la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato. Nel live pubblicato in seguito dalla Sony viene riportato, quasi si trattasse di un dibattimento processuale, prima il discorso di Bernstein, l'accusa, poi il concerto, l'esposizione dei fatti, infine uno spezzone di intervista a Gould registrata nel 1963, la difesa. È un documento curioso e interessante, ma forse sin troppo clamoroso rispetto alla sostanza dei fatti. A smorzare i toni del resto sarà proprio il pianista, nel già citato saggio Nemevu Pa Brahms. Prima di un concerto tenuto con la New York Philharmonic, scrive Gould, Bernstein ha detto che la mia interpretazione era la più placida e sotto certi aspetti la più rigida che gli fosse mai accaduto di sentire. Come pure semplici descrizioni, le due osservazioni erano certamente giustificate. Si trattava, anzi si tratta, di un'esecuzione decisamente placida, di una placidità tenacemente mantenuta dall'inizio alla fine, da cui la rigidezza. I signori critici di New York, sempre a caccia di materiale bello e pronto per le loro recensioni, si sono però affrettati a tradurre placidità con pomposità e tenacia con testardaggine, e ad insinuare che si sia trattato di una delle classiche liti fra direttore d'orchestra e solista. In realtà non stava accadendo nulla di simile. Pur dissentendo totalmente dalla mia concezione di quell'opera, Bernstein si è prodigato con generosità per sostenere la mia interpretazione. E l'esecuzione che ne è risultata, anche se può apparire arbitraria, non è stata segnata da contrasti tra le parti in causa. Non eravamo assolutamente impegnati in una di quelle famose sfide all'insegna di un «ti faccio vedere io che è il più lento dei due». Tenace e coerente, nel 1982 Gould, poco prima di morire, tornerà a proclamare «solisti e direttori possono essere in disaccordo ogni volta». Non capisco perché una cosa del genere dovrebbe essere tenuta nascosta al pubblico, specialmente quando l'uno e l'altro si impegnano poi per dare sempre il meglio di loro stessi. E viva la sincerità, Mr. Gould.
il 6 aprile 1962, Leonard Bernstein e Glenn Gould eseguono Brahms a New York. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.